Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, ben ritrovato.
Ciao ragazzi, bentrovati tutti.
E insomma, tu facevi anche il telecronista di wrestling, mi dicono.
Oh sì sì, per anni, sì sì sì, assolutamente.
Che qualità, cioè, mi fai una... cioè, ce l'hai in qualche audio qualcosa che mi mandi poi dopo in privato, perché voglio un video.
Ma anche no.
No, va bene, va bene.
Diciamo che ero giovane e cercavo notorietà. Che e bello. Quindi ho fatto veramente cose. No, beh, è stato divertentissimo.
Ma quindi conosci,
però non potrei più rifarlo adesso.
Conosci anche Jacopo Galvani, dai. Siete dell'ambiente.
Sì, certo, certo, beh, grande.
Benissimo, allora Jacopo, glielo dirò. Un giorno vi metto insieme, dai, metto insieme e qua ci si diverte un po'. Senti, allora, partiamo un po'. Chiudiamo il discorso Champions League, perché Conte chiaramente non l'ho affrontato. Le milanesi che deludono, soprattutto l'Inter magari, perché ci si aspettava qualcosa in più. Il Milan era partito bene, poi però anche lì la follia di Kessié ha compromesso un po' tutte le cose. E poi, insomma... Io non voglio neanche nominarlo, però ci siamo capiti, l'arbitraggio che ha messo in difficoltà il Milan, perché poi quel rigore nel finale chiama ancora giustizia. Nel turno successivo l'Atalanta vince, ma più o meno era anche prevedibile, la Juventus compie un vero capolavoro. Cominciamo dalle milanesi, flash sulle milanesi.
Beh, Milan gli hanno scippato la partita, non dico nulla di nuovo, e l'Inter sbaglia troppi gol, nel senso che è una squadra che non va sotto, anche quando il pallino del gioco ce li hanno gli altri, però obiettivamente sbagliano troppi gol. E alla lunga potrebbe essere un problema, perché l'anno scorso c'era Lukaku che su due palle una la metteva dentro, e quest'anno in Champions League, dove il livello è più alto, qualche errore di troppo lo fanno, soprattutto Lautaro Martinez, che secondo me se vuole diventare un campione e ha le possibilità per diventarlo, deve essere molto più abile sotto porta.
E chiama vendetta anche quel gol divorato letteralmente da Dzeko, quindi condivido un po' la tua lettura, eccetera. Poi insomma l'Atalanta abbiamo ampiamente parlato, eccetera. Io voglio però il tuo giudizio sulla Juventus di Allegri. È tornata la Juventus di Allegri, sta tornando, è sulla buona strada. Ti è piaciuta? Cosa non ti è piaciuta?
Non se n'è mai andata la Juventus di Allegri, nel senso che era come scritto nell'editoriale, io continuo a pensare che il vero fuori classe ce l'abbiamo in panchina, lo pensavo anche quando abbiamo perso con l'Empoli, lo pensavo anche quando si diceva che la Juventus avrebbe fatto una stagione inguardabile. Sicuramente non è una Juventus fortissima, non ha un roster da prima squadra, da contender per lo scudetto probabilmente, però è una gran bella squadra e sono convinto che con Allegri diventerà una super squadra. Non ha fatto un capolavoro, ha fatto Allegri, cioè nel senso... ha iniziato a capire cosa deve fare per rendere questa squadra presentabile a qualsiasi livello. Ci manca qualcosa, è evidente, però Allegri è una sicurezza.
Allegri è una sicurezza, ma mi devi spendere due parole per quell'attaccante lì, attaccante esterno, quello che sarà prima punta secondo Allegri, prima o poi, o anche seconda punta Federico.
Ma guarda, mea culpa, perché quando è arrivato pensavo che avessimo speso troppi soldi. In realtà, soprattutto adesso che non c'è Cristiano Ronaldo, mi sembra che sia inarrestabile. Cioè, quando parte palla al piede è impressionante. Ha una capacità di coordinazione che ho visto in pochi giocatori. Non so se può fare la seconda punta o la prima punta, perché non lo vedo molto spalle alla porta, però sicuramente in campo aperto è devastante. Allegri l'ha capito. Lo sta utilizzando al meglio.
Qual è la nota ancora dolente?
La nota dolente è il centrocampo. Il centrocampo continua a lasciarmi perplesso, perché abbiamo giocatori normali. Tolto Locatelli, che può diventare un top player a centrocampo, gli altri mi sembrano tutti buoni mestieranti. Però penso a Rabiot. Allegri continua a dire che ha grandi potenzialità, poi vedo un grande anticipo, siamo due contro uno, un gol praticamente già fatto, e questo l'appoggia malamente. Lì dici non è possibile, cioè non può un giocatore della Juventus sbagliare un passaggio così semplice. Casualità? No. Bentancur ci dà l'anima, però quando c'ha palla al piede non sa cosa fare. McKennie, idem, grande pressing, grande voglia, però non ha i piedi per giocare nel centrocampo della Juve. Cioè, sono buoni giocatori, ma non sono i giocatori che dovrebbero stare nel centrocampo della Juve.
Allora facciamo così, un giorno facciamo un bel focus io e te su Paratici, ok? Così ci facciamo una chiacchierata. Allora andiamo avanti, perché poi ieri c'è stata nel frattempo l'Europa League. Ti dico subito che intanto stanno arrivando i messaggi su tutti i temi che stiamo toccando, quindi poi dopo ci ritorneremo, yes, e ne parleremo. Napoli che in campionato è una macchina da gol e da rendimento. In Europa League era partito benissimo, perché tu dici va all'Leicester e pareggia in rimonta, questa è una squadra forte. Poi ieri succedono due cose. La prima è che Leicester fa una figuraccia con Legia Varsavia e quindi dice ma fa che Leicester sotto sotto sta in difficoltà. Ma la cosa più importante è quello che succede nel Napoli. Parte fortissimo, tu dici questa finisce 6-0 sta partita, poi pian piano però perde un po' di giri fino a perdere la testa con Mario Rui, fino a perdere la partita, fino a perdere ulteriormente la testa con Spalletti. Incidente di percorso o segnale?
No, non è un incidente di percorso, spero di sbagliarmi ancora, però l'avevo detto già in estate, sono curioso di vedere Spalletti quando le cose andranno male. Ieri gli è andata male, Mario Rui ha fatto una follia totale, però Napoli deve evitare di farsi prendere dall'agitazione, perché sennò tutto quello che sta facendo di buono potrebbe sparire dai radar in tempo zero. Cioè è una squadra che non deve vivere sulla tensione, non deve vivere sulle emozioni, deve vivere sulla qualità del gioco che è elevata. Ieri è un campanello d'allarme importante, perché sì, è vero, Mario Rui ha fatto una follia, però dopo il Napoli è sempre stato di rincorsa a livello mentale, troppo nervosismo. In fin dei conti c'è ancora tutto il tempo per recuperare la questione Europa League. Ecco, vediamo il Napoli quando la palla scotta, perché a quel punto potrebbero esserci dei problemi gravi.
Rischia di diventare Osimhen dipendente. A me sembra, fa strano dirlo, perché poi se guardi la rosa, almeno lì in attacco il Napoli forse è la squadra più attrezzata di tutte, perché se non c'è Osimhen ci sono ancora Mertens, Politano, c'è Petagna, c'è Lozano, insomma è una squadra che è veramente molto attrezzata lì, da c'è Insigne naturalmente, non lo dimentichiamo, però...
Sì, ma per come gioca il Napoli l'unico insostituibile è Osimhen, perché ormai sanno che tu lanci la palla lassù o laggiù e questo ci arriva. E quindi è l'unico giocatore che per caratteristiche può permettere a Napoli di giocare in questa maniera. Gli altri sono forti, però questo è insostituibile.
Ti chiede un tifoso del Napoli, non so se è tifoso del Napoli o tifoso in generale, quindi comunque in ogni caso gli dice: buongiorno Vincenzo, buongiorno Fabrizio, secondo voi il Napoli subirà il contraccolpo di questa sconfitta? Rispondi prima tu, poi ti dico io.
Allora, potrebbe essere, dipenderà moltissimo dalla prima mezz'ora della prossima partita, cioè nel senso Spalletti deve essere bravo a mantenere la calma, lui per primo e poi la squadra. Se il Napoli comincia ad agitarsi, io credo che possa andare in cortocircuito.
Io la penso come te, in che senso? Che il Napoli è una squadra forte. Non sono quasi mai stato colpito dalle partenze molto forti, perché mi hanno sempre dato un qualche sensazione come a dire può mai durare, ovviamente no. Però insomma il Napoli è partito più squadra rispetto a tanti altri, però conoscendo proprio Spalletti io mi sono sempre tenuto un po' da parte quella riserva che c'hai tu, cioè quando arriverà un momento di difficoltà come gestirà la cosa, e soprattutto un punto debole io nel Napoli lo vedo, ieri è stato praticamente il tallone vero e proprio d'Achille del Napoli, che è il terzino sinistro, non so se sei d'accordo, perché lì...
Sì, ma io credo che il Napoli, ripeto, ha una rosa interessante, importante, però ci sono tanti giocatori che rischiano di perdere la concentrazione e di farsi prendere le emozioni. Mario Rui è uno di questi, cioè, ma lo è sempre stato, sempre stato uno un po' fumantino, e in quel caso la mano dell'allenatore è fondamentale. Cioè l'allenatore deve essere in quel caso bravo a tranquillizzare il giocatore, a cambiarlo se necessario, a lasciarlo in panchina se vede che non cambia nulla. E Spalletti invece è uno che un po' va dietro a questa situazione. È questo quello che ho sempre detto di Spalletti, che cioè nel senso tende un po' troppo ad andare dietro a queste situazioni, e alla fine può essere un autogol importante per il Napoli, perché il Napoli è fortissimo, cioè su questo non ci sono dubbi.
Però Vedi? Poi uno segue un filone che poi molte volte può sembrare giusto, perché circa un'oretta fa la radio ufficiale del Calcio Napoli, lo si può dire, Radio Kiss Kiss, ha intervistato il professor Mariani di Villa Stewart su Ghoulam, il quale ha detto: clinicamente sta bene, poi ovviamente non posso entrare nel merito del suo impiego, queste valutazioni tecniche e atletiche spettano lo staff tecnico del Napoli. Domanda che ti faccio io: dove è finito Ghoulam dopo il famoso infortunio poi reiterato?
Che non è successo? Lo so, e direi che a me è sempre piaciuto tantissimo.
Io ricordo però che Ancelotti lo mandò in tribuna anche.
Sì.
Per punizione. Sì. Che cosa sta succedendo? Perché poi veramente senza Ghoulam il Napoli ha perso il laterale sinistro e non l'ha più ritrovato.
No, non l'ha più ritrovato, perché quello era forte forte.
Uff,
non lo so, sai, lì bisognerebbe essere dentro nello spogliatoio e capire. Ripeto quello che ho detto poc'anzi, cioè nel senso, ci sono un po' troppi giocatori fumantini nel Napoli e quindi è fondamentale veramente l'allenatore, ma anche Insigne, che ormai è un capitano vero e deve... A me ad esempio piace quando Osimhen perde la testa e Insigne va là e lo sposta. Però non è che può fare il vigile durante la partita, dovrebbe pensare anche a fare la differenza col pallone, no?
Sì, esatto. Tra l'altro, vabbè, insomma, intanto la domanda sul Napoli era di un amico che ci ha tenuto a precisare: sono Daniele, non mi sono firmato nella domanda sul Napoli, sono bianco-nero sino alla punta della barba, a quella dei capelli che non ho più. Vabbè, quindi ci ha tenuto a precisarlo. Però c'è una domanda proprio sul Napoli e allora io dico a Giorgio Solani di farcela sentire perché è una nota audio.
Buongiorno da Enzuccio, volevo un'informazione, visto che qua i tifosi del Napoli, i social, le radio, invece di parlare della sconfitta di ieri, già si stanno portando a gennaio, quando ci sarà la Coppa d'Africa, stanno telefonando ad avvocati, alle radio, eccetera, eccetera, per vedere il Napoli cosa può fare per non mandare i suoi nazionali africani nelle nazionali, oppure rinviare le partite. Ma scusate, ma la Coppa d'Africa non si è sempre disputata a gennaio? E i club che avevano i giocatori africani ne hanno fatti a meno? O è una cosa che io ricordo male? Perché vedo che si sta facendo un casino già da adesso.
Allora, è una domanda, ovviamente non è un tifoso del Napoli, però è una domanda legittima che ci porta a una riflessione legittima, e qua mi riallaccio anche alla Lazio. Tu dici: come ti riallaccio alla Lazio? Effettivamente ho sentito, credo che fosse l'avvocato Chiacchio che ha detto: se ci fosse l'opportunità potremmo prendere in considerazione l'ipotesi di spostare la partita del 6 gennaio, se non erro, con la Juventus, perché non abbiamo i nazionali africani che andranno nella Coppa d'Africa. O comunque qualcuno sta dicendo: si può trovare il modo per non farli andare. Ma intanto credo sia impossibile, perché altrimenti poi si ribellerebbero tutte le altre squadre. Vedi il Milan pure che perde, per esempio, che sì, tanto per fare un nome, ma
l'ha
insomma,
già perso.
Questo è un altro tema che poi tocchiamo. Però diciamo, è una cosa che immagino non sia fattibile in un calcio dove però Fabrizio, e qui mi riallaccio anche alla Lazio, bisogna riportare un po' d'ordine. Ieri al Consiglio federale Lotito si presenta, giustamente Gravina gli dice: guardi che lei è squalificato, non può entrare. E lui ha detto: no, ma quando mai? E insomma ha detto: poi mi rivedrò, mi avvarrò delle vie legali, perché in realtà c'era un procedimento in corso che mi permetteva di assistere e di stare qua. Io ho la sensazione che in Italia ognuno voglia fare come gli pare, perché non c'è un ordine. E questo è successo già dal tempo del Covid, dall'anno scorso, dalla vicenda ASL e tutto il resto appresso. Non c'è un ordine. E questo è testimoniato anche dai litigi continui all'interno dei consigli federali, anche sui diritti TV, per esempio.
Ma guarda, partendo dalla Coppa d'Africa, che io seguo da sempre per questioni lavorative, sono diverse edizioni che i top club, non solo italiani, cercano di non mandare le proprie stelle alla Coppa d'Africa. La Coppa d'Africa cade in un periodo veramente complicato. Il problema, secondo me, sta in quello. Cioè, nel senso, bisognerebbe convincere la CONMEBOL a cambiare qualcosa, la CONCACAF a cambiare qualcosa, perché cade proprio nel momento peggiore per un club. Cioè, pensiamo al Liverpool, perdere Salah e ragazzi, perde l'attacco o buona parte dell'attacco, quindi non vale solo per i club italiani.
No, vale per tutti.
Non mandarli non è possibile se non cercando di convincere l'allenatore della tal nazionale a scegliere qualcun altro, però non è una via legale, nel senso. Quindi Il problema sta a monte, è la Coppa d'Africa che cade in un momento sbagliato, perché non è più accettabile nel calcio d'oggi, dove un giocatore come Osimhen costa tantissimo e tu lo perdi perché c'è la Coppa d'Africa, tutto qua. Per quanto riguarda i problemucci italiani, dai, hai anche tu una certa età, sempre visti, sempre accaduti, sempre ci saranno. La questione diritti televisivi è l'ennesima conferma che in Italia conta solo il presente, nessuno pensa alle conseguenze di un'azione, no? Al momento di vendere i diritti, sì, tutti felici, ok, la cifra c'è, ma andrà bene, boh, ci penseremo quando inizieranno le partite. Noi ragioniamo più o meno così.
Sì, però, ecco, esatto. Quello che dico io è questo: o si mette mano, come dici tu, alla calendarizzazione anche internazionale degli eventi, esatto, e si fa un fronte comune, o una volta che la calendarizzazione è quella, nessuno ha fatto un fronte, nessuno ha fatto una vera e propria battaglia, non si è agito. Fabrizio, io ti dico la verità, io preferisco quelli che non si lamentano a quelli che si lamentano in continuazione.
Anch'io,
e il resto in casa Lazio,
d'accordo.
Il resto in casa Lazio, ieri la Lazio vince contro il Legia Varsavia, poi mi dici anche un parere tecnico su questo, e anche sul derby con la Roma, che Mourinho ha mortificato dicendo ma quale sarrismo, ha fatto di catenaccio e contropiede, e quindi lanciando una frecciatina e cominciando a fare il suo show. Però Sarri poi ieri, ancora una volta, la polemica con la Lega, alle 12.30, 48 ore, 3 giorni eccetera. Io ricordo che la Juventus non più di un paio di settimane fa è andata a Napoli a giocare senza 6 giocatori perché erano impegnati con le nazionali, ma nessuno mi sembra abbia detto niente, né prima, né durante, né dopo. Qui o si sta
Ma sai, lì va l'individuo, no? Sarri anche ai tempi del Napoli diceva le stesse cose, non è cambiato nulla, cioè chi si lamenta si lamenterà sempre, non c'è modo di intervenire. Io, sai, ne abbiamo anche parlato e lo possiamo anche ridire, credo che le federazioni, chi decide il calcio a livello nazionale, scusami, a livello internazionale, deve fare i conti ormai con la questione ingaggi, con la questione mediatica, con la questione club. Cioè, ci sono alcune nazionali che secondo me non dovrebbero neanche fare le qualificazioni mondiali, perché se io sono l'Italia e ho vinto 4 mondiali, non dico che devo andare al mondiale per forza, ma quasi. Magari mi eviti 100.000 amichevoli, 100.000 gare di qualificazione. E la stessa cosa vale per tutte le altre partite delle nazionali nel mondo. Cioè il Brasile che ho obbligato a fare X amichevoli, basta. Oppure va bene, le amichevoli le facciamo, però magari Neymar non te lo do, ma è una scelta del club, non è più una scelta della nazionale.
Esatto, che però poi va.
Ma è così, andrà... cioè, non è che si può pensare la nazionale arriva prima di tutto, ma soprattutto per noi, cioè che abbiamo vinto tutto, cioè noi siamo campioni d'Europa, se abbiamo vinto 4 mondiali, cioè nel senso non possiamo giocare l'amichevole contro la Moldavia perché loro c'hanno voglia di vederci.
Hai capisci?
Oppure quindi... ci andiamo con in attacco Lucca e Raspadori.
Esatto, che
Immobile
fai?
Se ne sta alla Lazio,
esatto.
Per dire, no?
E poi dopo là si lamenterebbero i piccoli club che direbbero io già sono un piccolo club, mi trovo
no,
anche
ma infatti io dico che deve essere il club a quel punto
ad
di
autorizzare.
Dire c'è l'occasione di giocare contro la Moldavia, e beh Lucca è un'occasione per lui.
Poi lì, però... esatto. Poi lì però si andrebbe a cozzare il club con il giocatore, perché tu sei meglio di me,
certo,
che i giocatori con il nazionale.
L'unica maniera è ridurre le partite.
Esatto.
Cioè a livello di nazionali bisogna ridurre le partite. Allora io mi sono accreditato per la National League, non vedo l'ora di vederla, però siamo tutti d'accordo che
inutile.
È una competizione che potevamo tranquillamente farne a meno, no?
Direi francamente di sì. Detto ciò, c'è un audio a riguardo proprio di questo argomento che ci andiamo a sentire.
Ciao ragazzi, sono Arian da Milano.
Ciao Arian.
La Coppa d'Africa cade in un momento sbagliato e non dobbiamo mandare i giocatori alla Coppa d'Africa, o non vorrebbero mandare i giocatori alla Coppa d'Africa. Ma quando faranno il mondiale a dicembre, che devono fermare il campionato, perché lo fanno? Perché non mandano i giocatori... Le dicono che non possono andare a giocare il mondiale, continuano i club a fare il campionato.
C'è una piccola
perché
differenza.
Perché deve essere uguale per tutti, ragazzi.
Però il famoso Santo Stefano in campo, che è durato un anno da noi.
No, ma qua c'è una piccola differenza, che il mondiale è organizzato dagli emiri, che hanno il potere totale totale sul calcio, e la Coppa d'Africa non gliene frega niente a nessuno, è tutto qua. Cioè la Coppa d'Africa è una competizione che interessa in quel lato del mondo, e a noi interessa solo per valutare nuovi possibili campioncini da prendere a poco prezzo. Il mondiale è il mondiale, l'hanno fatto in Qatar perché gli emiri hanno deciso che il mondiale si sarebbe fatto in Qatar. Questo non me lo toglie nessuno dalla testa.
Allora ti leggo un po' di testuali, tra l'altro c'è un testuale a sorpresa subito per te, lo vado a leggere. Vedo per la prima volta Fabrizio Ponciroli, quindi è collegato. Io vi ricordo che Stampo Radio potete trovarci anche sui canali digitali, ma potete anche vederlo con la televisioncina all'interno dell'applicazione. L'avevo solo sentito, gran finale, ma è un ragazzino. Credevo fosse un uomo.
Vabbè, ma questo è il numero uno.
Credevo fosse un uomo di mezza età. Complimenti a lui.
Questo è il numero uno, cioè darmi del ragazzino a 47 anni, hai tutta la mia stima.
Capisci? E quindi lui ha detto complimenti a te, quindi complimenti a te. Poi,
e non ha fatto nessun riferimento a te, è questo.
No, è che se mi guarda a me dice che è un disastro, lo so. Ponciroli non me l'aspetto, ho sti capelli, quindi dall'altra parte si vede che il tempo ha fatto il suo corso con la falce, diciamo. Allora, continuo a leggere. Il discorso solito è stato ingigantito da un giornale che noi tutti sappiamo a chi appartiene, tanto che persino il pubblico ministero, quindi l'accusa, ha chiesto una pena irrisoria che per di più sarà anche rivista. Immagino che faccia riferimento all'Otito e alla Lazio. Sulle parole di Sarri di ieri invece da laziale sono d'accordo con voi, non mi sono piaciute affatto. Ecco, a me questo piace.
C'è ragione.
Esatto, che da parte dei sì, allora intanto sappiamo tutta la vicenda eccetera, mettiamola da parte, ne abbiamo parlato, però sulla questione Sarri mi fa piacere anche che siano gli stessi tifosi che sono cresciuti tanto, poi dopo c'è un capitolo a parte sui tifosi che dobbiamo aprire, Fabrizio, comunque i tifosi che sono cresciuti tanto che a un certo punto dicono e basta questa storia, e questo e quell'altro, non va bene 24 ore, 48 ore, preferiscono, secondo me anche ormai, i tifosi, l'allenatore che dice quando devo giocare domani, gioco domani, devo giocare dopo domani, gioco dopo domani, altrimenti non se ne esce più, quindi complimenti alla nostra squadra.
Ma sì, basta guardare la Premier League, no? La Premier League si gioca quando vogliono loro, agli orari che vogliono loro. E non c'è nessuno che si lamenta.
Esattamente.
Detto l'unico questo, che si lamentava era Sarri.
Che mantiene, diciamo, questo suo format. Vado avanti. Buongiorno ragazzi, ma che ne pensate delle parole di Mourinho sul derby? Da interista, grazie a lui ho goduto come non mai, ma ora sta proprio esagerando a mio parere. Francesco da Latina. Il discorso del difese contro
Piede. Mourinho è sempre stato così, non lo vedo peggiorato, non lo vedo migliorato. È sempre stato così, adora questo tipo di situazioni. La sconfitta per lui diventa un'opportunità, non è un momento di tristezza, è un'opportunità per creare qualcosa che può essere la polemica, che può essere gruppo unito contro i nemici che sente solo lui. Mourinho è così, a me piace così. Certo, è ovvio che esagera, cioè, però è Mourinho, quindi l'eccezione l'accetto. Da Mourinho l'accetto. Ho letto una cosa di una folle secondo me, che praticamente si diceva che Mourinho non era un grande allenatore perché in realtà le sue squadre non ha mai giocato bene. Anche qua, cioè, adesso va bene,
come si fa?
Ma forse bisognerebbe andare a vedere cosa ha vinto Mourinho prima di fare un'affermazione detta da un professionista del nostro settore, quindi una persona competente. Io a queste cose veramente vado fuori di testa, perché se non conta neanche più il curriculum e il palmarès, allora posso andare a allenare anch'io. Perché Pirlo ha avuto difficoltà? Forse perché non aveva ancora il curriculum e il palmarès per reggere la Juve. Cioè veramente siamo convinti che Allegri sia uno qualunque? Forse c'è un'esperienza, un palmarès e un curriculum che lo rendono diverso dagli altri, e Mourinho è diverso dagli altri. Lui è l'eccezione perché fa delle cose che obiettivamente dovesse fare qualcun altro ce la prenderemmo ancora di più.
Ma vi risulta, allora intanto poi dicono che discorsi sono sulla Coppa d'Africa, Ponciroli sei fuori strada, scrive qualcun altro dice non vadano invece a fare la Coppa d'Africa, è questo che volevo dire, soldi, ormai gira tutto intorno a quelli, poi però ci vengono a parlare di calcio del popolo.
Noi non abbiamo mai parlato di calcio
mai detto,
del popolo.
Mai detto, poi dopo la
città. Io l'ho sempre detto che il calcio del popolo non esiste. Sia con la Superlega sia senza. Bravo. Fin quando il Paris Saint-Germain può fare quello che vuole, il Manchester City può fare quello che vuole, e Real Madrid indebitato pensa a Mbappé e Haaland, non parliamo di calcio del pop.
Senti, vogliamo parlare dell'aperitivo, della cena all'Allianz, a cui vabbè, non è stato Seferi invitato.
Ormai è fuori controllo, dai.
Non è invitato.
Cioè, ormai è fuori controllo. Io credo che prima o poi... Sai, è solo una questione di tempo.
Sì, sì.
Arriverà un momento in cui Seferi non sarà più difeso a spada tratta da chi ha la possibilità di farlo in questo momento. E a quel punto Seferin sarà solo.
Allora, non vi faccio nomi e cognomi perché lungi da me, però il karma questo mese ha colpito già parecchie persone, devo dire, quindi imparate a sapervi comportare con gli altri, perché poi verrà il momento in cui gli altri si dovranno comportare con voi come voi vi siete comportati con gli altri. Quindi è importante, ecco, saper agire, perché poi dopo, vedi, sono d'accordo con te, a volte c'hai degli appoggi importanti, quando ti viene meno l'appoggio rimani solo. Quindi è importante.
E Seferin resterà solo.
Assolutamente.
Resterà solo
già
perché
perso il tantino.
Io credo che a un certo punto il silenzio sia d'oro.
Sì, sì.
Nel Bravo. Senso, basta. Hai detto quello che dovevi, Bravo. Giusto o sbagliato che sia, l'hai ripetuto l'ennesima volta. Basta. A un certo punto, basta.
Senti, poi apro una brevissima parentesi, lo so che stiamo sforando, però ci perdoneranno chiunque ci sente, perché tanto è contento, ci stanno mandando i messaggi. Ma se davvero Pirlo firma per il Barcellona, che idea ti fai? Perché intanto si parla, già si sta cominciando a lavorare su come rescindere il contratto con la Juve, che figurati, non gli parrebbe il vero, ma non è tantissimo, guarda, però dice va bene, per me non è un problema. Però davvero il Barcellona a questo punto rischia, sta pensando seriamente a Pirlo. Domanda che ti faccio, è un errore da parte di tutti e due o è la scelta giusta?
Ma sai, il Barcellona, mi dicono i miei colleghi, che è talmente nelle canne, come si suol dire dalle mie parti, cioè nel senso che non ha un soldo bucato. Pirlo costa poco, puoi ricreare forse da zero. Pirlo può permettersi magari anche di fare delle scelte particolari e nessuno gli dice niente. Se invece vai a prendere Xavi, che secondo me è la scelta migliore, è un ex Barcellona, ha vinto tutto, lo ricolleghi subito a un Barcellona vincente, diventa un po' più complicato. Pirlo è la soluzione meno indolore, secondo me, per il Barcellona, però è la soluzione che ti fa capire che il Barcellona non ha un centesimo.
È abbastanza
chiaro. È quello, ragazzi, perché sennò Barcellona, dai ragazzi, c'è libero Conte, cioè nel senso, se hai i soldi vai da Conte e gli dici: ascoltami, io so che tu non entri mai in corsa, però se sfrutti questi mesi per ricreare qualcosa di diverso al Barcellona, cioè io lo farei, però Conte gli devi dare veramente un sacco di soldi, a Pirlo no.
Che non hai, letteralmente.
Ti saluto... non hai, che sei nelle canne.
Ti saluto con questo messaggio, ciao Vincenzo, ciao Fabrizio, Alberto da Torino. Sarebbe fattibile secondo voi concentrare gli impegni delle nazionali in un unico mese post campionato come già avviene in altri sport? Per me sì.
Ma guarda, io lo dico da penso 3 o 4 anni, cioè è l'unica soluzione, il periodo in cui tutti guardiamo le nazionali,
sì,
ma
sì.
Quello e basta, perché sennò, cioè nel senso veramente, guardate che la National League è l'esempio proprio lampante, cioè è una competizione in cui si giocano le finali ed è un fastidio per i club.
Sì, sì.
Cioè, è incredibile. Se ci pensi, è incredibile.
No, è veramente
che una fase finale in cui c'è l'Italia sia un fastidio per i club.
Letteralmente incredibile. Fabri, con questa ci salutiamo, anche se continuano ad arrivare tanti messaggi, ma me li tengo per tutto Mercato Web e per i nostri ospiti dopo. Intanto ti ringrazio e ti saluto, giovanotto Fabrizio Poncini.
Sono giovane.
Ciao Fabri.
Ciao.